Di Clive Staples Lewis, questo grande scrittore e autore britannico nato a Belfast in Irlanda del Nord nel 1898 e morto il 22 novembre del 1963, si conoscono le cronache di Narnia, famose perché riportate anche al cinema, e le lettere di Berlicche. Magari meno conosciuto è questo libro di cui vi voglio parlare, Il cristianesimo così com'è. Si tratta di una serie di conversazioni radiofoniche per la BBC che Lewis tenne nei primi anni 40, con la caratteristica del tono popolare e familiare. Si tratta appunto di quattro libri, poi con una prefazione, riportati, editi da Adelphi, si possono trovare, ecco, attualmente, pubblicate qualche anno dopo, riviste corrette dallo stesso autore, che fanno un riferimento preciso a quello che nel primo libro, ad esempio, si chiama La legge della natura umana, nel secondo libro che cosa credono i cristiani, nel terzo libro il comportamento cristiano, nel quarto libro, molto interessante e preveggente, Al di là della personalità, primi passi nella dottrina della Trinità. Vi leggo così qualche parte di questo volume, ecco, il cristianesimo così com'è, in inglese Mere Christianity, in realtà. Lewis voleva intendere un modo di presentare il cristianesimo popolare, ecco, familiare appunto, che fosse anche comprensibile. E allora già nella prefazione si hanno queste caratteristiche molto interessanti ed usa la metafora del vestibolo. Vi leggo proprio alcune frasi. Quando avrete raggiunto la vostra stanza, usate bontà con quelli che hanno scelto porte diverse e con chi si trova ancora nel vestibolo. Se sbagliano, tanto più hanno bisogno delle vostre preghiere, e se sono vostri nemici, vi è stato comandato di pregare per loro. Questa è una delle regole comuni a tutta la casa. Che cosa intendeva dire col vestibolo? Allora, noi sappiamo che il vestibolo di una casa, ma potrebbe anche essere della chiesa, è quella parte intermediaria tra l'esterno e l'interno. Allora, nel vestibolo si fa, ecco appunto, il nome stesso lo riporta, lo riprende, è un momento di pausa prima di o uscire ancora o di entrare, di scegliere quale porta entrare. Ed è interessante come abbia pensato a questa metafora. Perché dice, ha usato Lewis questa metafora? Lui scriveva ancora: se riesco a portare qualcuno in questo vestibolo, avrò ottenuto lo scopo che mi sono proposto, ma è nelle stanze, non nel vestibolo, che uno può scaldarsi al fuoco, sedersi e nutrirsi. Il vestibolo è un luogo dove stare in attesa, un luogo da cui tentare le varie porte, non un luogo in cui vivere. Alcuni, è vero, dovranno forse attendere nel vestibolo per un tempo considerevole. Ma sono sicuro che Dio non fa attendere nessuno se non vede che l'attesa gli giova. E concludeva questa prefazione: dovete continuare a pregare per aver luce. E naturalmente anche nel vestibolo dovete cominciare a cercare di obbedire alle regole che sono comuni a tutta la casa. E soprattutto dovete chiedervi quale porta sia quella vera. Non quale vi sia più grata per il suo aspetto. In parole povere, la domanda non dovrebbe mai essere: mi piace questa forma del culto divino, ma sono vere queste dottrine? È qui la santità? La mia coscienza mi spinge da questa parte? Ecco, vedete che già in questa prefazione, usando la metafora del vestibolo, ci fa entrare con delicatezza e con rispetto, bussando proprio la nostra coscienza, ci fa entrare nella casa, nell'accettazione quindi delle regole di quella casa. Premetto che l'intento di Lewis, che tra l'altro, ecco, ricordando biograficamente alcuni fatti della sua vita che si possono riscontrare nel libro autobiografico Sorpreso dalla gioia, laddove gioia ha un significato molto più sottile, molto più profondo di quello che riteniamo, ecco, magari banalmente, superficialmente, è un qualcosa che ha a che fare con la vita dello stesso autore, il quale perse la fede. Dove, quando morì la mamma, che lui aveva 10 anni, poco più, e poi la ritrovò quando lui divenne docente di lingua e letteratura inglese ad Oxford, dove conobbe Tolkien, ecco, cattolico. Ecco, non arrivò mai al cattolicesimo, a dire il vero, Lewis, però, ecco, e qui lo rivedrete in questo libro. Arrivò ad una conversione cristiana molto profonda e quindi da parte sua, rispettando l'itinere, il cammino di ciascuno, non vuole, ecco, lo dice espressamente, che qualcuno diventi anglicano, cattolico, metodista, presbiteriano, ecco, assolutamente. Cioè, in questo suo libro non cerca, non vuole convertire nessuno alla sua posizione. E lo dice: da quando sono diventato cristiano, ho sempre pensato che il servizio migliore, forse l'unico, che posso rendere al mio prossimo non credente, è di spiegare e difendere le convinzioni che sono state comuni in ogni tempo a quasi tutti i cristiani. Ecco quindi perché presenta il cristianesimo così com'è, ossia il cristianesimo puro e semplice, il quale è ciò che è ed era ciò che era molto prima che io nascessi. Questa è la prefazione del libro, davvero uno splendido libro da leggersi con estrema attenzione. E parte inizialmente dalla difesa della legge morale naturale. Scrive sempre Lewis, e qui siamo nel primo libro, so che alcuni giudicano errata l'idea di una legge naturale, di una norma di comportamento nota a tutti gli uomini perché dicono civiltà ed età differenti hanno avuto morali affatto diverse. Ma questo non è vero. Tra una morale e un'altra ci sono differenze, ma mai una diversità totale. Ecco, quindi cosa intendeva qui dire Lewis? Voleva che noi innanzitutto entrassimo, attraverso anche degli esempi semplici. Il titolo del primo libro, oltre che La legge della natura umana, parla anche del giusto e dell'ingiusto e fa un riferimento molto pratico. Lui vuole che noi assumiamo tutte queste riflessioni filosofiche e teologiche in modo che le possiamo rivedere nella nostra vita anche pratica. E fa l'esempio del litigio in un parcheggio, no? Laddove ciascuno crede di essere stato trattato male di quelli che volevano parcheggiare. Ecco, tale legge o regola del giusto e dell'ingiusto, dice espressamente Lewis, si chiamava una volta legge naturale e si intendeva con legge naturale la legge appunto della natura umana, ecco, non, cioè la legge, come ha anche insegnato il Cardinal Newman, guardando anche la coscienza, è la voce di Dio che parla dentro la natura dell'uomo, al suo cuore e alla sua mente. Però lo fa con delicatezza Lewis. Lui non vuole postulare, ecco, inizialmente non parla di questi postulati della ragione umana, ma vuole far discendere la riflessione dal punto di vista etico. Usando, che diciamo così, non tanto il classico passaggio dalla filosofia teoretica o metafisica attraverso delle deduzioni filosofiche alla filosofia seconda dell'etica, ma parte proprio dagli esempi della vita quotidiana, della praticità, riflettendo su questi e facendone evidenziare proprio la logica comune, il senso comune. Ecco, e poi in un altro libro, di cui magari tratteremo in un'altra volta, molto interessante, coevo a questi scritti di conversazioni radiofoniche, cioè L'abolizione dell'uomo, un libro interessantissimo del 1943, lui si era preoccupato, proprio nella difesa della legge naturale, di confrontare le dottrine morali degli antichi Egizi, Babilonesi, Indù, Cinesi, Greci e Romani, e quello che lo aveva colpito è quanto fossero simili tra loro e simili anche alle nostre. Queste prove le aveva portate in questo libro interessantissimo, che è una raccolta di saggi, L'abolizione dell'uomo. Però torniamo ancora a Luis, a quanto lui ha scritto. Lui era convinto che ci si muoveva all'interno di convenzioni. E quindi che riguardano magari il buon senso, il mettersi d'accordo, però era anche consapevole che c'erano delle verità oggettive ed era questo che lui voleva fare ragionare. Ecco. Quello cioè che lui chiamava legge morale non era soltanto una convenzione sociale, perché in queste conversazioni radiofoniche lui si rispondeva a delle domande. Ad esempio, qualcuno le aveva chiesto che quello che lui chiamava legge morale era una convenzione sociale che veniva inculcata dall'educazione. E lui diceva in modo molto chiaro: assolutamente no. Chi fa questa domanda rispondeva: di solito dà per scontato che quanto abbiamo imparato dai genitori, dai maestri, debba essere pura invenzione umana. Ma ovviamente, naturalmente, non era proprio così, perché affermava che c'è qualcosa che sta al di là e al di sopra dei dati comuni del comportamento umano e che tuttavia ha una sua concreta realtà, cioè una legge reale, una legge morale naturale che nessuno di noi ha prodotto, che ci sentiamo gravare addosso. E qui è interessante verificare l'influenza riconosciuta dallo stesso Lewis, dallo stesso autore, che cita espressamente Chesterton, e lo si può trovare sempre nell'ambito del discorso sulla legge naturale, quando lui vuole far vedere come si debba studiare l'uomo dall'interno e non dall'esterno. Infatti dice: chi studiasse l'uomo dall'esterno, come noi studiamo l'elettricità o i cavolfiori, ecco, vedete anche il taglio ironico delle sue argomentazioni, non avrebbe il minimo indizio di questa nostra legge naturale, morale. Il problema, quindi, per lui si poneva in questi termini: noi vogliamo sapere se l'universo è ciò che è solo per accidente, senza una ragione, o se dietro di esso ci sia una forza, un potere che lo rende ciò che è. Ma al di là di poi di questo, nell'aver ravvisato questa forza, questo potere che c'è dietro, vuole alla fine portare anche al riconoscimento che dietro questo qualcosa che dirige l'universo si manifesta in me come una legge che mi sollecita per il bene, è un Dio personale. Però procede sempre per piccoli passaggi e soprattutto tenendo conto degli indizi, ecco, degli indizi, prendendoci quasi per mano così i suoi lettori, i suoi ascoltatori della radio, per poter proseguire in questo interessante discorso. Infatti dice a un certo punto: non è il caso a questo punto di dire che parlando di un Dio buono intendiamo un Dio che sa perdonare. È prematuro, soltanto una persona con la P maiuscola può perdonare e noi non siamo ancora arrivati a un Dio persona, siamo soltanto un potere che sta dietro alla legge morale. Ecco. Dimmi che Dio hai e ti dirò chi sei. Sembra dire quando afferma successivamente che la gente che crede in Dio si può dividere a seconda del tipo di Dio in cui crede. E poi, ecco, all'interno ci sono, in questo discorso sulla legge morale naturale nel primo libro, ci sono diversi riferimenti al dualismo, al manicheismo, anche a riflessioni un pochino più, diciamo, filosofiche, alcune anche citando Sant'Agostino, quindi il problema del male, della sofferenza e così via. Un altro tema interessante che poi svilupperà sempre nelle lettere di Berlicche, un altro suo scritto importante del 1942, dove lì veramente fu notorio questo suo libro, ebbe una vasta eco in tutto il mondo. E vi cito espressamente: il territorio occupato dal nemico. Ecco che cos'è questo mondo. Il cristianesimo è la storia di come il re legittimo è sbarcato e ci chiama tutti a partecipare ad una grande campagna di sabotaggio. Quando andiamo in chiesa, andiamo in realtà ad ascoltare la radio clandestina dei nostri amici. Per questo il nemico cerca con tanto impegno di impedire che ci andiamo, facendo leva sulla nostra presunzione, pigrizia e snobismo intellettuale. Ecco che qui quindi entra in quelle riflessioni teologiche, ma anche di una raffinatezza psicologica encomiabile, che poi vedremo trattare in particolare nelle lettere di Berlicche. E adesso giungerei alla parte finale, scavalchiamo anche per ragioni di tempo, che è quella secondo me davvero stimolante e interessante, ossia al di là della personalità, i primi passi nella dottrina della Trinità. Ecco, innanzitutto cosa diceva, cosa intendeva per personalità. Eravamo in un periodo in cui il culto della personalità, ecco, evocato, accostato assieme alle ideologie perniciose come il comunismo e il nazismo, veramente erano state celebrate, propagandate. Ovviamente non era questa la visione della personalità di Luis, ma adesso la vedremo. Ma quello che è interessante nel muoversi, ecco, in questi primi passi nella dottrina della Trinità, vi consiglio poi di leggervi tutto il libro, in particolare quest'ultima parte, libro quarto, è quel passaggio in cui ci ha portato a riconoscere che siamo creature di Dio, a quelle di essere figli di Dio, cioè l'adozione divina. E quindi riprende un po' cosa il significato di cosa significhi immagine e somiglianza di Dio e soprattutto questa visione trinitaria di Dio, che non è un qualcosa che ha a che fare con la statica, ma che vedremo adesso e vi leggo due o tre righe. Nel cristianesimo Dio non è una cosa e nemmeno una persona statica, ma un'attività dinamica, pulsante, una vita, quasi una sorta di dramma. Se non mi giudicate irriverente, quasi una sorta di danza. L'unione tra il padre e il figlio è una cosa tanto viva e concreta da essere anch'essa una persona. Ecco che quindi ciò che nasce, affermava Luis, dalla vita congiunta del padre e del figlio, è una persona reale, è infatti la terza delle tre persone di Dio, cioè lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Quindi dobbiamo pensare alla terza persona come a qualcosa che sta dentro di noi, perché Dio è amore ed è un amore che agisce tramite gli uomini, e specialmente, sottolineava Luis, tramite l'intera comunità dei cristiani. E questo spirito d'amore è da tutta l'eternità un amore che fluisce tra il padre e il figlio. E poi riprendeva questa bella visione dinamica della Trinità per farci comprendere il significato di questa nella vita di ciascuno di noi. Tutta la danza, il disegno di questa vita tripersonale, affermava Luis, deve svolgersi dentro ciascuno di noi. Ciascuno di noi deve entrare in quel disegno, prendere il suo posto in quella danza. E parlava del buon contagio, di come cioè le cose si ricevono per una sorta di contagio. E quindi sono una grande sorgente di energia e di bellezza che sgorga al centro stesso della realtà. Ma ecco, infine, possiamo chiudere questa nostra riflessione evocando ancora Luis, ponendosi le domande che anche lui si poneva e poneva attraverso queste conversazioni radiofoniche. Come si può essere uniti a Dio? Come ci è possibile essere assunti in questa vita tripersonale? Ecco, vedete che quindi le domande sono davvero interessanti e lui rispondeva in questo modo. Non è intanto un cambiamento inteso in senso evoluzionistico, tra l'altro lui si opponeva a queste ideologie, quindi da uomini intelligenti a uomini più intelligenti, era un cambiamento da creature di Dio a figli di Dio. Allora, qual è il significato di questo diventare figli di Dio? Significava diventare uomini nuovi, cioè perdere ciò che noi ora chiamiamo il nostro io. E affermava sempre lui nella conclusione di questo grande libro: dobbiamo uscire dal nostro io, entrare in Cristo. La sua volontà deve diventare la nostra e noi dobbiamo pensare i suoi pensieri, avere lo spirito di Cristo. Ecco, finché, riprendeva ancora Luis, ciò che ci preme è la nostra personalità. Ecco, vedete, quindi andare al di là della personalità, non andiamo affatto a lui, a Cristo. Primo passo è tentare di dimenticare completamente noi stessi. E così anche nella vita sociale. Non faremo mai una buona impressione agli altri, ammoniva Luis, finché continuiamo a preoccuparci dell'impressione che facciamo. Anche nella letteratura e nell'arte, chi si preoccupa dell'originalità non sarà mai originale. E riprendendo poi le frasi evangeliche, e concludeva questo suo grandioso libro: rinuncia a te stesso e troverai il tuo vero io, perdi la tua vita e la salverai. Soltanto ciò che avrai donato sarà realmente tuo, soltanto ciò che in te è morto risorgerà dai morti. Cerca te stesso e a lungo andare troverai solo odio, solitudine, disperazione, rabbia, rovina, disfacimento. Ma cerca Cristo e lo troverai, e con lui tutto il resto per sovrappiù. Ecco. Abbiamo condensato queste riflessioni, queste conversazioni radiofoniche degli anni 40, ancora estremamente attuali, di Clive Staples Lewis, Il cristianesimo così com'è.